Capitolo ventiduesimo. Alexei Alexandrovich aveva dimenticato la contessa Lidia Ivanovna, ma lei non lo aveva dimenticato. Proprio in quel momento penoso di disperata solitudine, ella venne da lui e, senza farsi annunciare, entrò nel suo studio. Lo trovò nella stessa posizione nella quale si era seduto, con il capo appoggiato su tutte e due le mani. «Je forse la consigne», disse, entrando a passi svelti e ansante per l'agitazione e il movimento rapido. «Ho sentito tutto. Alexei Alexandrovich,
amico mio»,
ella proseguì stringendo forte con tutte e due le mani la mano di lui e guardandolo negli occhi con i suoi bellissimi occhi pensosi. Alexei Alexandrovich, aggrottando le sopracciglia, si alzò e, liberata la mano da lei, le accostò una sedia. «Volete favorire, contessa? Io non ricevo perché sono ammalato», disse, e le labbra gli tremarono. «Amico mio», ripeté la contessa Lidia Ivanovna senza staccare gli occhi da lui, e improvvisamente le sopracciglia le si sollevarono dalla parte interna, formando un triangolo sulla fronte. Il suo viso brutto e giallognolo divenne ancora più brutto, ma Alexei Alexandrovich sentiva che aveva pena di lui e che era pronta a piangere, e la commozione lo prese. Afferrò la mano morbida di lei e cominciò a baciarla. «Amico mio», ella disse con voce rotta dall'agitazione, «voi non dovete abbandonarvi al dolore. Il vostro dolore è grande, ma dovete pur trovare consolazione». «Sono distrutto, ucciso, non sono più un uomo», disse Alexei Alexandrovich, lasciando andare la mano di lei, ma continuando a guardarle gli occhi pieni di lacrime. «La mia situazione è orribile, perché non trovo in nessun posto, non trovo in me stesso nessun punto d'appoggio». «Voi troverete appoggio, ma non lo cercate in me, sebbene io vi preghi di credere alla mia amicizia», ella disse con un sospiro. «L'appoggio nostro è l'amore, quell'amore che egli ci ha lasciato. Il suo peso è leggero», ella disse con quello sguardo entusiastico che Alexei Alexandrovich conosceva così bene. «Lui vi sosterrà e vi aiuterà». Sebbene in queste parole ci fosse la commozione di fronte ai propri elevati sentimenti e ci fosse quella nuova entusiastica disposizione mistica recentemente diffusasi a Pietroburgo, che ad Alexei Alexandrovich era parsa oziosa, tuttavia in questo momento Alexei Alexandrovich provò piacere nel sentirle. «Sono debole, sono annientato. Io non ho previsto nulla e ora non capisco nulla». «Amico mio», ripeteva Lidia Ivanovna, «non già la perdita di quello che adesso non è più, non è questo», continuava Alexei Alexandrovich. «Io non ho rimpianti, ma non posso non vergognarmi davanti agli uomini per questa situazione in cui mi trovo. È male, ma non posso, non posso». «Non siete voi che avete compiuto l'alto gesto del perdono, del quale io sono entusiasta e con me tutti, ma lui che abitava nel vostro cuore», disse la contessa Lidia Ivanovna sollevando entusiasticamente gli occhi, «e perciò voi non potete vergognarvi della vostra azione». Alexei Alexandrovich si accigliò e, piegate le mani, cominciò a far scricchiolare le dita. «Bisogna conoscere tutti i particolari», egli disse con voce stridula. «Le forze umane hanno dei limiti, contessa, e io ho raggiunto i miei limiti. Oggi per tutto il giorno ho dovuto dare ordini, ordini che riguardavano la casa, derivanti», e sottolineò la parola derivanti, «dalla mia nuova situazione di uomo solo, la servitù, la governante, i conti. Questo fuoco sottile mi ha bruciato, non ho avuto la forza di sopportare. A pranzo, ieri sono quasi scappato via da tavola, non potevo sopportare come mio figlio mi guardava. Non mi chiedeva il senso di tutto questo, ma voleva chiederlo, e io non potevo sopportare quello sguardo. Lui aveva paura di guardarmi, ma questo è poco». Alexei Alexandrovich voleva dire del conto che gli avevano portato, ma la voce cominciò a tremare ed egli si fermò. Quel conto su carta azzurra per un cappello e dei nastri non poteva ricordarlo senza provar pena di se stesso. «Capisco, amico mio», disse la contessa Lidia Ivanovna. «Io capisco tutto. L'aiuto e la consolazione voi dovete trovarli, non in me, anche se non sono venuta che per aiutarvi, se posso. Se potessi alleviarvi tutte queste piccole preoccupazioni umilianti, io capisco che c'è bisogno della parola di una donna, di un ordine di donna. Date l'incarico a me?» Alexei Alexandrovich le strinse la mano in silenzio, con gratitudine. «Ci occuperemo insieme», disse Rioza. «Io non sono forte nelle cose pratiche, ma mi ci proverò. Sarò la vostra governante. Non mi ringraziate, io non sono sola a farlo. Non posso non esservi grato, ma, amico mio, non vi abbandonate al sentimento cui avete accennato. Vergognarsi di quanto c'è di più alto per il cristiano. Chi si umilia sarà innalzato. E ringraziare me non potete, bisogna ringraziare lui, e chiedere aiuto a Lui. In Lui solo troveremo calma, consolazione, salvezza e amore, disse lei, e sollevati gli occhi al cielo cominciò a pregare, come parve ad Alexei Alexandrovich dal suo silenzio. Alexei Alexandrovich adesso l'ascoltava, e quelle espressioni che prima, anche senza riuscirgli sgradite, gli parevano oziose, adesso gli parvero naturali e consolanti. Ad Alexei Alexandrovich non piaceva quel nuovo spirito entusiastico. Era un credente che si interessava alla religione, soprattutto in senso politico, e la nuova dottrina, che permetteva alcune interpretazioni, proprio perché apriva le porte alla discussione e all'analisi, gli spiaceva come principio. Egli prima si era mostrato freddo e persino ostile a questa nuova dottrina, e con la contessa Lidia Ivanovna, che ne era appassionata, non ne aveva discusso mai e aveva evitato con cura, tacendo, le sue sfide. Ora, invece, per la prima volta, egli ascoltava con piacere le sue parole e intimamente non le avversava. «Vi sono molto, molto grato per quanto avete fatto e per quanto mi avete detto», disse quando ella ebbe finito di pregare. La contessa Lidia Ivanovna strinse ancora una volta le mani del suo amico. «Ora mi accingo all'opera», ella disse con un sorriso dopo aver taciuto un po' e asciugando sul viso i resti delle lacrime. «Vado da Serioza. Solo in casi estremi mi rivolgerò a voi». Si alzò e uscì. La contessa Lidia Ivanovna stette una mezz'ora da Serioza e là, bagnando di lacrime le guance del ragazzo spaurito, gli disse che suo padre era un santo e che sua madre era morta. La contessa Lidia Ivanovna mantenne la promessa. Ella prese su di sé tutte le cure riguardanti l'organizzazione e la direzione della casa di Alexei Alexandrovich, ma non aveva esagerato nel dire che non era forte nelle cose pratiche. Tutto quello che veniva ordinato da lei doveva essere cambiato perché non era eseguibile, e lo cambiava Corney, il maggiordomo di Alexei Alexandrovich, che, senza farsi notare da nessuno, conduceva tutta la casa di Karenin con calma e prudenza, riferendo l'indispensabile mentre il padrone si vestiva. L'aiuto di Lidia Ivanovna fu tuttavia molto efficace, e la dette un appoggio morale ad Alexei Alexandrovich con la coscienza del suo amore e della sua considerazione per lui, e soprattutto col riportarlo al cristianesimo, pensiero per lei consolante. Lo trasformò cioè da indifferente pigro credente in un appassionato e convinto seguace di quella nuova interpretazione della dottrina cristiana che negli ultimi tempi si era diffusa a Pietroburgo. Alexei Alexandrovich poteva facilmente persuadersi di questa interpretazione. Alexei Alexandrovich, così come Lidia Ivanovna e le altre persone che condividevano le loro opinioni, era privo di una certa profondità di immaginazione, di quella facoltà cioè dell'anima grazie alla quale le immagini suscitate dalla fantasia divengono così reali da pretendere la rispondenza con altre immagini e con la realtà. Egli non vedeva nulla di impossibile e di poco coerente nell'immaginare che la morte, esistente per coloro che non credono, per lui non esistesse, e che, possedendo egli la fede più piena, della cui intensità era giudice lui stesso, non ci fosse neanche più colpa nell'anima sua, e che qui sulla terra egli provasse già la salvezza completa. È vero che la vanità e l'errore di questa rappresentazione della propria fede erano confusamente avvertite da Alexei Alexandrovich, ed egli sapeva pure che quando si era abbandonato a un sentimento immediato, senza pensare affatto che il proprio perdono fosse l'effetto di una forza superiore, aveva provato una felicità ben più grande di quella che provava ora, pensando ogni momento che nell'anima sua c'era il Cristo e che egli, firmando le carte, eseguiva la sua volontà. Tuttavia per Alexei Alexandrovich era indispensabile pensare in tal modo. Gli era così indispensabile, nella sua umiliazione, avere quella superiorità spirituale, sia pure immaginaria, dalla quale lui, disprezzato da tutti, poteva disprezzare gli altri, che vi si teneva aggrappato come a una vera salvezza, a una sua salvezza immaginaria.